Musicista, se così si può dire, sto per dare uno spettacolo quanto mai speciale.
Che genere di musicista?
Gli strumenti a percussione sono la mia specialità, ma stasera inviterò tutta l'orchestra per questo evento particolare e sarei onorato se tu volessi accompagnarmi.
No, non credo, è meglio che torni a casa.
Ti prometto che sarà uno spettacolo mai visto prima e che dopo tornerai a casa sana e salva.
Siamo tornati. Siamo tornati questa volta di lunedì, e come sarà poi per
nuova veste
dell'anno,
della stagione, sì.
Allora Gabri, che l'altra volta eri assente.
Sono stato un po' assente.
Ti hai divertito?
Mi sono divertito e sono tornato non carichissimo subito, però
vabbè, ci mettiamo un attimino per ingranare con calma.
No, dico la verità, sono onesto, almeno senza.
Sì, infatti vuoi dire l'onestà è la prima cosa che devi portare sempre. Intanto questa settimana sono sempre.
Ma tanto non c'era bisogno, perché stasera.
Sì, ma questa settimana tu ti sei perso numerosissime cose. A partire dalla grande data di oggi.
Soprattutto.
Soprattutto, no, mia personale. Stamattina è successa proprio la cosa più assurda. Sono andato per la prima volta. Ho cominciato seriamente a frequentare l'ospedale.
Ah.
E stamattina praticamente quando mi sono alzato tutto allegro, la musichetta d'accompagnamento era questa.
Stiamo bene, ho capito.
Il problema è stato solo uno. Proiettato all'interno di questa nuova realtà, mi sono trovato all'interno di una camera. Il professore mi ha detto semplicemente questo: tu visitalo. Io ho cominciato a schiumare dalla bocca perché ero terrorizzato. Ah, e ho fatto la classica cosa che farebbe qualsiasi persona, cioè davanti, cioè, al predatore ti fingi morto. Quindi sono piombato per terra secco, ho finto la morte, e in quel momento non so perché è comparso lì davanti a me un individuo che mi ha detto orientativamente queste parole:
qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta, ti faccio...
Capito? È stato leggermente angosciante, quindi io sono profondamente convinto che la musica che invece mi accompagnerà domani mattina quando entrerò dentro,
nuovamente?
Sì, ovviamente, quando entrerò un'altra volta dentro il Santa Maria della Misericordia sarà pressoché questa. Questo è benissimo. Un terrore veramente glaciale di poter riprovare un'esperienza come questa. Dobbiamo parlare però di cose serie, perché anche l'altra volta era stata una digressione iniziale. Adesso, per riprendere un attimo le fila del discorso, e per dare un attimo un tono di contegno al programma, interrompiamo la serie delle cazzate e la spari tu.
Allora, mettiamo un pezzo al volo che è un gruppo giapponese. Non posso dire adesso, non entriamo in particolari, perché ho scelto proprio un gruppo giapponese. Comunque si chiamano Mantai Moka Kilimanjaro.
Semplicissimo nome.
Semplicissimo, pensa in giapponese. È un gruppo soul funk. Ho provato a cercare qualcosa in internet, ma vengono fuori tutti quei caratteri giapponesi. E quindi è meglio se sentiamo questo pezzo, Yellow Soul Force.
Siamo rientrati e adesso inizia la parte veramente seria, perché oggi con noi c'è, con grandissimo piacere da parte mia e soprattutto con grandissimo onore, voglio presentarli così, uno dei gruppi che si sta facendo maggiormente conoscere al di là della regione Umbria. Siamo estremamente orgogliosi di avere qui con noi questa sera, reduci dal loro tour londinese, Disarmony. ragazzi, entusiasmo.
Wow, pensavamo non lo dicessi mai, arriviamo a fine puntata che ancora...
Sì, no, a me piace sempre mantenere questa certa suspense nei confronti degli ospiti che abbiamo qui. No, sono estremamente felice che voi siate qui.
Conoscerti.
È un piacere conoscerti, anche per me non ci siamo mai visti, vero? No, vabbè, cominciamo un attimino perché le interviste voi sicuramente non ne siete digiuni, ma ne avete fatte a bizzeffe, quindi Nicola mi guarda esterrefatto. Vorrei, no, personalmente, cioè, per tutti quelli che forse non vi conoscono troppo bene, vorrei fare questa un attimo questa domanda. Proprio partire un attimo dalle origini, perché per sapere dove stiamo andando bisogna sapere da dove veniamo. Quindi, come nascono i Disarmoni? E soprattutto questa classica domanda che forse fanno alla primissima intervista: qual è l'origine del nome?
Vai Massimo.
No, io ho deciso che parlerò il meno possibile oggi e quindi sta tutto in mano a Davide e Nicola, prego.
Vai Davide, che tu non sei tanto figlio, dai.
Dici. Non sei certo. Perché queste domande sono un po' complicate, anche se apparentemente.
C'è stata un qualcosa che va portato, insomma, cioè qualcosa che va unito. Perché comunque lo stile del gruppo, cioè, è evidente, non è semplicemente una band, c'è qualcosa di più. Quindi qual è il, diciamo, quello che volete esprimere? Perché comunque anche andando nel sito e. Chi conosce Disarmoni sa che c'è qualcosa di più oltre alla semplice scelta stilistica, musicale, eccetera.
Ma l'origine in realtà è abbastanza comune a quelle di tanti altri gruppi, cioè, siamo amici prima di tutto e questo è il fattore unificante base, diciamo. E dopo non è che uno si prefissa perfettamente le cose, si evolvono un po' alla volta e eccoci qua, in realtà per una volta va, non ci far dire cose
compromettenti.
Da quanti anni che siete insieme come gruppo, da che anno è nato?
No, perché come, cioè, da un punto di vista così sentimentale,
sì, infatti questo è il programma sempre proprio a sviscerare queste cose, cioè a scoprire il lato nascosto.
Infatti, quindi per questo non ti vorrei dire le cose più...
più personali.
No, più standard, capito, banali, cioè...
Dimmi qualcosa che mi stupisca.
Cosa mi stupisca? Allora, intanto ti rispondo alla prima domanda, siamo nati circa 6 anni fa, forse anche un pochino più.
No? Sì, beh, vabbè, diciamo nella formazione definitiva sì, sono 6 anni.
Ah, sì. Parecchietto, dai.
Ma abbiamo un bel affiatamento, cioè un bel affiatamento
ormai. Sì, sì, anche a livello umano, appunto.
Umano,
siamo tutti amici.
Che è la cosa più importante.
Sì.
Sentite, voi ci avete, cioè, proprio adesso state presentando un album, perché voi venite, appunto, avete fatto il primo album, era Lei la Saida, poi avete fatto una rivisitazione di alcuni pezzi di Lei la Saida,
esatto.
Con un quartetto d'arte.
Sì, dal vivo in chiave acustica.
In chiave acustica avete poi presentato, mi ricordo, quella sera al Loop per la prima volta. E adesso invece state presentando questo nuovo CD che è appunto Notturno. Introducimi, come piace a me.
Introducimi, diciamo, con Notturno siamo ripartiti da dove eravamo rimasti, avevamo concluso con Lei la Saida. Cioè Lei la Saida era a suo modo un concept su una giornata, parte con i suoni dell'alba e si conclude con una persona anonima che
che non svegliamo l'identità,
che si corica pronunciando appunto le parole Lei la Saida, che in arabo significano buonanotte.
Ah, ecco, quindi Lei la Saida significa questo.
Esatto, in arabo. Diciamo, con Notturno siamo ripartiti da là e consiste ancora in maniera più definita in un vero e proprio concept album che rappresenta una sorta di viaggio onirico. I colori sono appunto quelli della notte, per questo Notturno. Okay. E come al solito ci siamo sfantazzati con qualche nome ermetico.
Che è un po' caratteristica dei
Disarmoni. Siamo passati da improvvisazione, impressione, composizione a primo frammento.
Infatti questa è una cosa che dobbiamo, di cui dobbiamo un
momento. Noi abbiamo a cuore la riconoscibilità dei nostri.
Beh, infatti c'era questa una cosa interessante che infatti dopo vi volevo chiedere proprio relativamente alla scelta del nome, dei brani e poi il nome anche dell'album. E io questo adesso vorrei subito presentare, senza perderci troppo in chiacchiere, un pezzo di questo notturno. Quindi introduciamo un momento innanzitutto notturno. Avete portato qui questa sera delle schegge, come l'avete chiamate voi.
Sì.
Esatto. Vabbè, vado, che dite? Lo dico io. Beh, sì, le schegge è un esperimento che poi ormai non so. Lo potremmo anche definire ormai fallito, secondo me. Quello di, no, fallito a livello di sostenibilità radiofonica. In realtà l'idea, secondo me, era molto carina. Ovvero, dato che facciamo musica strumentale che non ha di base molto a che fare con le logiche necessariamente strette della radio, quindi dato che abbiamo dei brani un po' lunghi, avevamo pensato potremmo e anche in base alla composizione, proprio la scrittura del notturno, che funziona molto in senso narrativo più che descrittivo, quindi le parti si avvicinano, di solito non si ripetono, quindi abbiamo visto che era possibile estrapolare delle parti dai brani, quindi dall'intero disco, in maniera piuttosto sterile, nel senso sterilizzarle da tutto il resto e proporle come una piccola perla o come un piccolo assaggio. E la cosa era carina anche perché ci siamo detti, in realtà siamo un gruppo per certi versi anticommerciale, perché comunque non ha la voce, fa brani un pochino lunghi di solito, almeno lo siamo stati fino adesso, però vogliamo proporre la nostra musica in un formato che per certi versi si potrebbe definire post commerciale, nel senso va ancora al di sotto dei tempi radiofonici, che sono dei classici 3 minuti, e si propone in circa un minuto e mezzo, a volte 2 minuti. Solo che poi non so perché questo nelle radio di tutta Italia non è molto passato. Vabbè, magari la radiofonica ci dà un po' di spazio in più.
Ma magari. Intanto ci andiamo. Quali andiamo a sentire?
Primo frammento?
Dai, va bene.
Allora. Strofa, primo frammento.
The Technical Time.
Vai. Primo frammento da
notturno, e qui con noi ancora i Disarmo, che così in maniera forse non del tutto,
forse serve un po' di birra per scioglierli un po',
esatto, vero. In maniera non del tutto cordiale non abbiamo presentato, perché abbiamo presentati come nome, chi frequenta insomma determinati posti li conosce, e io aggiungerei, vogliamo presentare un momento i Disarmoni?
Yes,
l'entusiasmo.
No, perché poi veniamo da un momento di internazionalità, quindi.
E appunto questo di cui volevo parlare. Oggi, questa sera, con noi abbiamo David,
ciao.
Nicola,
ciao.
E Massimo. Ciao, sì, la collaborazione.
Il doppio.
Il problema è che stando alla radio riesce proprio abbastanza male il doppiaggio. No, appunto, stavamo parlando di notturno, ci avete spiegato la scelta di questi nomi, schegge, frammenti. A me però interessava appunto una cosa. Voi anche nel vostro sito relativamente per esempio a lei, la Saida, parlavate appunto di improvvisazioni, e sul vostro sito appunto un'altra cosa che a me è sempre colpito dei sermoni è questo, cui facevo riferimento prima, relativo al fatto che non c'è diciamo una semplice scelta di formare un gruppo, ma di trasmettere un messaggio più ampio, proprio perché già voi vi presentate non tanto con una biografia quanto con un manifesto sul sito. E appunto, cioè, leggendo su questo manifesto, c'era scritto che il nome di improvvisazione derivava da Kandinsky.
Esatto, esatto. No, il manifesto è proprio di Kandinsky, nel senso abbiamo estrapolato alcuni passi, ma non sono inizio particolarmente validi, di un libro molto bello che poi non manchiamo occasione di consigliare, che si chiama Lo spirituale nell'arte, del 1909. Ho studiato, ragazzi. È un libro molto bello in cui Kandinsky, questo è stato grazie a Nicola poi tra l'altro che è venuto a fare questa cosa, quindi lo tirerei in causa, perché
tanto alla fine della puntata stavi una parola la dirà,
l'esame, no? Era l'esame di maturità e c'era di mezzo anche Kandinsky, no? Quindi leggeva questo libro molto bello, noi ci siamo un po' incuriositi, ne abbiamo letto, e tra l'altro è anche abbastanza breve, scorrevole, quindi non è una lettura molto faticosa. E ci siamo resi conto che più o meno unanimemente riconoscevamo che quelle parole riuscivano un po' a sintetizzare molti degli aspetti che ci spingevano a fare musica, o che in ogni caso ruotavano intorno al mondo, beh, non proprio della musica, dell'arte in generale, perché ovviamente Kandinsky non era un musicista, ma era un esperto musicofilo, o musicologo magari anche meglio. E quindi abbiamo tirato fuori questo manifesto, e da lì è venuta fuori anche l'idea di chiamare i brani improvvisazione, composizione, impressione, perché è esattamente la stessa identica metodologia, lo stesso identico metodo con cui Kandinsky intitolava le proprie composizioni, non sono composizioni in quel caso, sono opere, esatto. E quindi abbiamo pensato che era un bel modo, dato che facciamo musica strumentale, la logica era quella di non instradare l'immaginazione dell'ascoltatore in nessun modo specifico, dato che non c'è un testo, e magari la storia più bella che uno si può costruire sulla nostra musica è la sua, o almeno quella che gli viene in mente.
Bravo,
grazie. Non quanto prendo?
Non lo so, andiamo per solo applauso. Qui c'è il pubblico.
C'è un pubblico veramente poco partecipe.
Pubblico poco partecipe. No, intanto io invece vorrei interrompere questa fila e vorrei proporre il pezzo di un gruppo che, guarda caso, proprio i tre baldi giovani che sono qui davanti a me mi hanno fatto conoscere, che sono esattamente gli Squallor. No, scherzo. Sono i Sigur Rós. E appunto io ho voluto portare questo pezzo che a me piace molto, che è Segalopur.
La massima autorità italiana in materia avrebbe qualcosa da ridire.
Penso ci fosse
anche così.
Vai. Segalopur.
Segalopur. Mi piace di più.
Thank you.
siamo ritornati qui in studio ancora con i Les Harmony e stavo guardando appunto, sempre per ritornare alla scelta dei titoli, la tracklist, che è abbastanza caratteristica quella di Notturno, perché inizia con Ipnosi, primo frammento, primo movimento, secondo frammento, terzo frammento, quarto frammento, preludio.
Capito?
Preludio?
È stata una grande idea ancora di Nicola? No, davvero.
Cioè, l'uomo fondamentale non è
l'uomo
professato, parola.
Ama rimanere nell'ombra. No, preludio invece era una bella intuizione, perché come diceva David, Leila Saida si muoveva, diciamo così, come narrazione molto, ovviamente molto astratta, di atmosfere diurne. Notturno, come è facile immaginare, il contrario, quindi prosegue diciamo così il filo logico di Leila Saida e fa tutta una digressione notturna. Poi abbiamo pensato, come l'ultimo brano, come lo chiamiamo? Perché è un brano un po' umoristico, no? Insomma, chiamiamolo preludio perché in effetti sa di risveglio. Dopo l'ipnosi, che è il momento in cui si entra nel sogno, sa di risveglio. E in effetti in un'intervista che abbiamo rilasciato ieri per La Nazione, Umbria, non ne sappiamo, era venuto fuori proprio un'immagine, quando in quel momento ci veniva chiesto come sarebbe stato il prossimo disco, no? Che carattere avrebbe avuto, dato che ci stiamo ovviamente già lavorando da un po'. Allora mi è venuto in mente di rispondere che con questo nuovo disco si riapre un po' la finestra, si riaprono le persiane dopo la notte e si lascia entrare un po' di luce del giorno. Adesso vediamo se me lo bocciano in diretta gli altri. No, giusto, ok, allora sono stato promosso. Quindi sì, diciamo che penso continueremo a fare i dischi tutta la vita con questa rania di addormentarsi, risvegliarsi.
Direi che siete circadiani quasi quasi.
Circadiani è un bellissimo termine che amo molto e che potrebbe tornarci utile prima o poi. Grazie.
Sempre intuizione di Nicola.
Sì, intuizione di Nicola.
The man of the match. E io adesso invece vorrei presentare quest'altro pezzo di...
Se no vogliamo sentire un'altra scheggia.
Vogliamo sentire un'altra scheggia così, al volo? Sentiamo.
Dai.
Un'altra scheggia.
Secondo movimento. Secondo movimento.
È un po' la ricorda qualcosa di sinfonico, di musica importante. C'era un'altra domanda ancora che a me era venuta in mente, appunto perché un po' conoscendovi e quindi insomma le so, e un po' perché leggendo dal vostro sito si evince che voi avete anche comunque un modo abbastanza caratteristico di comporre musica, perché è come se fuggiste un po' dalla città. Cioè, è come se amaste comporre i vostri pezzi così di getto e lontani da qualsiasi tipo di distrazione.
Sì.
È reale oppure no? Me lo so sognato?
No. Ci è capitato abbastanza di frequente, è anche una condizione ideale, anche se purtroppo non ce la possiamo assicurare tutte le volte, perché comunque...
però penso che sia abbastanza chiara l'illustrazione un po' naturalistica dell'ispirazione.
Infatti si vede proprio, anche tutte le foto hanno un'ambientazione abbastanza bucolica.
Ci piacciono i ritiri compositivi, diciamo.
È ermetico, l'ermetismo è la parola chiave dei Disarmony.
Esatto. Che rifugge la parola.
Rifugge la parola. Bene. E allora guarda, io proprio così, per cercare di estrapolarvi qualcosa, vi chiedo com'è andato questo tour a Londra. Cioè, che figura hanno fatto i Disarmony.
C'era anche la diretta. Particolarmente.
E infatti qui il Gabriele, il Billy.
Mi interessa particolarmente perché io a Londra, insomma, sono stato diverso tempo. Sì, volevo sapere dove avete suonato.
Ci hai vissuto proprio?
Ho vissuto un po', sì.
Beh, bello dove... Londra, no?
Sì, però comunque l'intervista non è.
Vai, faccio un sunto della situazione, poi facciamo i vari. Oh, se no, ti vedevo propositivo. Vai, proponiti.
Diciamo che l'abbiamo sempre un attimo idealizzata come città a livello di realtà musicale. Però poi abbiamo scoperto che, come tutte le grandi città, offre tutto il contrario di tutto, quindi anche sì. Realtà eccellenti, anche realtà,
abbastanza brutte. Sì.
Siamo riusciti anche a suonare insieme a due gruppi,
forse tra i peggiori con cui abbiamo mai suonato nella nostra vita.
Sì,
no, forse ufficialmente. Sì.
Quindi questo ha smentito un po' il nostro concetto di idealità di questa città.
Ma però... pure antipatici, peraltro.
Ah, pure.
Però diciamo i concerti sono andati molto bene.
Risonanza di pubblico?
Buona.
Siete stati apprezzati?
Si sentiva.
Si potrebbe sentire
di sì. Più. Però.
Come potremmo sentire ancora meglio il terzo elemento? Che facendo di non avere voce oggi?
Ma comunque, a Londra c'è molto, come diceva giustamente David, come tutte le grandi città, anche aspetti molto contraddittori. Noi ovviamente siamo andati perché, e torneremo, perché no, nel senso, magari a Perugia è bello comporre perché ci si trova in una situazione piuttosto tranquilla, però non è il posto ideale per far crescere, diciamo, la notorietà della propria musica, quindi ci si fa un giro e si vede un po' quello che succede. Il pubblico in generale l'abbiamo trovato, almeno io personalmente l'ho trovato molto caloroso, probabilmente più di quello italiano, il che no, stupito. Però l'ho trovato anche caloroso in maniera un po' così apparentemente, ma mi sa neanche troppo apparentemente casuale, nel senso che l'urlettino lo fanno sempre alla fine del brano. Però sembra che gli importi poco se ne valeva la pena oppure no. Forse il pubblico italiano è un pochino più selettivo.
Ecco, è una cosa che tra l'altro mi è stata confermata, anche se non l'ho detto, sì.
Da chi?
Da Fabio, DJ Fab.
Ah, esatto.
Che anche lui conosce bene la realtà.
Sembra che...
inglese.
Sì. Però, che alla fine non è mai, nel senso... Vabbè, comunque è anche in un certo senso incoraggiante, no? Finisci da...
No, però questa a me ha sempre fatto apprezzare anche la capacità critica del pubblico italiano, per quanto è anche apprezzabile che uno esca per divertirsi, si diverta con qualsiasi tipo di musica, però al contrario di quanto magari uno possa credere, il pubblico italiano, insomma, ha una certa cultura.
Ci capisce più di quanto
forse c'è più storia musicale in Italia rispetto a quanto noi denigriamo.
Beh, però storia musicale, la storia che, cioè, diciamo, più interessa a noi, no? Cioè, nel senso, la storia dei club, la storia della musica rock, la storia dei grandi divi della musica, non ce l'abbiamo come loro,
no,
sicuramente.
Sicuramente non come l'Inghilterra ha sempre sfornato delle grandi personalità da questo punto di vista. L'Italia, no, cioè,
la
massima esportazione italiana ai paesi latini.
Sì, vabbè, però poi quello è anche... Vabbè.
C'è un discorso molto lungo da fare,
che non è neanche tanto bello da fare, poi.
Appunto,
possiamo...
perché smerderemo a vanga condizioni che... Vabbè, sputeremo. E va bene. Chiudiamola qui. E ci andiamo a sentire questo pezzo di...
che non c'entra un po' niente con la serata, però almeno spezziamo un attimo. Un gruppo australiano, Deep Street Soul. Questo è il pezzo, è Greenbacks featuring Shirley Davis.
Me coglioni.
fortunati. Nel frattempo io ero incuriosito di questo tour di Londra e stavo chiedendo dei vari locali dove avevano suonato. E c'era questo locale, mi dicevi, di com'era il nome a Vauxhall?
The Cavendish Arms. Sì, no, in realtà, vabbè, potremmo anche citare così en passant gli altri che sono un po' più seri, però quello ha degli aneddoti simpatici connessi, insomma. E abbiamo suonato, vabbè, abbiamo fatto una prima serata in uno studio di registrazione che mandava in diretta, la diretta web, il concerto. E alla fine lì era come avere un pubblico italiano, perché, cioè, il solito pubblico, perché poi alla fine c'è quella tutta gente ci conosceva in Italia e commentava, faceva anche un po' strano seguirlo, poi faceva anche soprattutto un po' strano fare il sound check, poi prima del concerto tutto quanto sembrava di stare dentro il Grande Fratello, perché c'erano tutte telecamere e quello continuava ad andare, non è che la diretta cominciava a un certo punto, lì va 24 ore su 24.
Ah, sì?
Esatto, quindi abbiamo vissuto per qualche ora questa, la sensazione fratello. Del Grande Fratello, ed è angosciante perché non ti puoi sbottonare un secondo. Vabbè, insomma, a parte quello, poi abbiamo suonato al Bull and Gate, locale storico di molti anni fa, cioè penso negli 60 già fosse attivo, dove hanno suonato Rolling Stones, Blur, Oasis e un sacco di altra gente. Giorno successivo al Buffalo Bar, sempre zone più o meno centrali, poi zona leggermente meno centrale verso Brixton? Stockwell, The Cavendish Arms, un locale molto strano, perché entri, era un pub e invece di avere la musica, avevano anche la musica nei CD e tutto quanto, però avevano un organetto e un signore che faceva cose, cioè cover famose, però soltanto melodiche. A un certo punto ha fatto Rehab di Amy Winehouse con l'organetto, così, ma alla fine era molto piacevole come situazione. Giravi l'angolo e c'era la sala concerti, molto molto carina, era una situazione, assomigliava vagamente allo Zibaldone, quindi il pubblico di Perugia ne avrà un'idea, insomma, con questo teatro sembrava un po' cabarettistico, una bella sala piena, non grandissima però piena, e suonavamo in mezzo a vari commedianti e comici, cose del genere, perché la serata era una serata di comici, roba del genere. Noi abbiamo chiesto, ma noi abbiamo solo questo giorno libero, se volete venire a suonare bene, tanto c'è anche un'altra band. Quindi siamo andati, il concerto tra l'altro è andato benissimo, come risposta del pubblico è stato decisamente il più riuscito, non, cioè tutti sono andati bene, però questo particolarmente
il migliore.
E vabbè, diciamo che è stato anche confermato dal fatto che abbiamo hanno comprato molti dischi, addirittura è arrivato uno, mi ha fatto vedere l'iPhone, si era comprato il disco su iTunes lì per lì, che gli volevo dire anche, vabbè, se ce lo compravi era meglio ci guadagniamo anche di più rispetto a quello preso su iTunes, però vabbè, tant'è che l'aveva preso lì. E quindi la serata era molto simpatica, c'era un presentatore travolgente che molto bravo a scaldare il pubblico, e anche noi ci siamo adeguati un po' alla situazione, quindi siamo stati particolarmente sorridenti, però la cosa ha avuto una sua riuscita, e quindi è proprio un bel concerto, uno di quelli che ti godi, lì si suona sempre poco, quindi c'è il rischio che non fai neanche tanto di tempo a godertelo il concerto, perché si suona mezz'ora, 20 minuti, difficile che ti fanno suonare di più. Invece lì è stato carino, insomma, poi vabbè, un sacco di dettagli magari li mettiamo
tanto per
segrete, a microfoni spenti
avremo registrazioni segrete. E adesso volevo cogliere un attimo questa occasione, perché mi posso permettere questa volta di presentare forse una canzone a cui sono particolarmente legato, a me piace molto, e la volevo presentare forse così, in modo un pochino, lasciatemelo dire, poetico, che è una canzone, non lo so, lascio a voi. Allora, io questa canzone la presenterei così, perché sull'onda di queste note il respiro si fa piano più leggero e cadenzato, il cervello si fa via via più sgombro di pensieri e leggero, il cuore rallenta i suoi battiti e si dilata, i polmoni si espandono facendo entrare, oltre che ossigeno, anche una quieta aria che riporta all'odore dell'erba primaverile, mentre il vento tiepido di un sole ancora timido accarezza la pelle. Questi sono i Mogwai con Golden Porsche. bionda così di Golden Porsche. Rientriamo e stiamo appunto giusto appunto parlando con i disarmoni e volevamo appunto, io volevo farvi questa domanda, che è la domanda un po' che facciamo classica a tutti: quali sono insomma gli prossimi appuntamenti, perché abbiamo fino adesso parlato di Londra, parliamo adesso degli appuntamenti che invece vi attendono nella nostra fantastica penisola.
Cosa ci attende? Allora, prossimo concerto Parma. Allora, Parma il 12 di marzo, quindi che è un venerdì, suoniamo, ma è un concerto importante, non tanto perché non abbiamo mai suonato a Parma, già questa è una bella cosa, più che altro perché sarà la prima volta che verrà con noi il nostro nuovo e primo anche tecnico Luci, e questa è una cosa meravigliosa,
è qui che vi volevo,
questa è una cosa meravigliosa di cui siamo davvero contenti, perché vabbè, non ci vuole un genio per capirlo, comunque la musica, la Luce sa esaltare il valore della musica, e tanto più crediamo noi la musica strumentale viene esaltata da delle luci insomma coscienti, ecco. E quindi che siano in un certo senso parte del concerto, della musica stessa. Quindi ci esibiamo per la prima volta con le luci. Non so se di mezzo ci saranno altri concerti, c'è qualcosa in ballo che però ancora non è stato confermato. Però da segnalare, soprattutto per il pubblico di Perugia, il nostro ritorno, wow, sulle scene, wow, dopo un anno. Abbiamo suonato l'ultima volta, era al Parco Sant'Angelo l'anno scorso per presentare Notturno, dopo poco meno di un anno ritorniamo all'Auditorium Vannucci, dove molti degli ascoltatori sapranno che è appena cominciato, comincia addirittura giovedì, non so se è già cominciata, ma credo giovedì, la rassegna detta Gli Incantevoli, di cui noi siamo parte, ne siamo molto orgogliosi e lusingati di essere chiamati Incantevoli, insomma. Un bel complimento. Siamo in cartellone con un po' di personaggi delle nuove leve della fama italiana, quindi ne siamo contenti, anche se poi in realtà non ci sentiamo proprio ancora le nuove leve della fama italiana, ma magari ci si arriverà col tempo. Dopo Brunori, Sas, Mannarino, Dente, Musica Nulla di Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e qualcos'altro, ci saremo anche noi il 15 aprile all'Auditorium Vannucci. Ricordiamo, giusto per così, per fare un po' di pubblicità anche proprio alla rassegna in generale, che secondo me è interessante, che ci saranno delle navette da Piazza Grimana uguali a quelle che vi portano all'Urban, quindi se poi andate all'Urban e non venite là non avete scuse, tra l'altro sono anche vicini, non dite che poi voi siete colti ma non si può andare da nessun'altra parte, adesso si può, se non ci venite è una vostra scelta. E quindi beh, ci teniamo particolarmente per tanti motivi. Allora, Perugia è la nostra città ed è sempre emozionante suonare nella propria città. Due, per la prima volta quelli un po' più grandi tra gli organizzatori di concerti a Perugia ci danno un po' di fiducia, vorremmo ricambiarla, vorremmo anzi, come si dice, essere all'altezza delle aspettative. Tre, è un bel posto per sentire musica. Quattro, speriamo di portare qualche sorpresa, qualche brano nuovo e qualcosa del genere. 5, sono un sacco di posti, quindi venite, mi raccomando, perché posto ce n'è e davvero sarebbe bello per noi essere a Perugia, nostra città, suoniamo una volta l'anno e per noi è un momento emozionante, vorremmo condividerlo con più persone possibile.
Quindi faremo tantissimissimissimissimissima
pubblicità.
Ci abbiamo tempo per aggiungere altri spunti, quindi il signor Barbetti
vuole sentire
e poi facciamo un'altra domanda.
Sì, siamo al volo Montagna Fade. Detto bene?
No, diciamo che Montagna Fade non andava proprio rivelato al mondo. Però ormai il file si chiama in quel modo e ce lo teniamo.
Se no c'è Montagna No Fade almeno.
No, metti Montagna Fade, va? Diciamo che è un estratto da secondo movimento.
Vado? Vai. Ormai la cazzata l'ho fatta.
Non c'è problema.
però potresti dire, no?
Questo rimarrà
a microfoni spenti, ci raccontano certe cose che vabbè.
Guarda, ragazzi, se foste qua che rivelazione,
avreste potuto. Però io guarda, mancano veramente 3 minuti, pochissimo mancano. Lui non parla, continua a fare no con la mano.
Allora facciamo che in questi 3 minuti nessuno parla. L'unico che può spezzare il silenzio è Nicola.
La smetta di fare gesti, forza, parli, dica qualcosa. Guarda che la tiro in ballo io, la conosco, eh. Vogliamo ricordare il passato?
Per la tua situazione.
Vogliamo ricordare un passato suonato da Panchettaro. No, non è vero, dai, non sei mai stato Panchettaro. Vabbè,
no.
Ah, vedi come sei diverso subito. Eh? Non eri Panchettaro.
No,
suonavi?
Dai, non era punk. Suonavamo, era rock spinto, ma non era punk. Vabbè, i Green Day.
Qualcuno ha suonato i Green Day.
Vabbè, altri uccelli che vuoi suonare.
Che poi sono state bellissime le foto riviste da poco. Biani, anni fa.
Della nostra anzianità.
Dove c'era
un Tarpani giovanissimo, sì, che suonava
sbarbato,
quantità marro. Dai, però eri figo.
Era figo.
Tarpani era il batterista, capito?
Ma tuttora è il batterista.
Soltanto
piace moltissimo. Piace sia alle donne che agli uomini.
A me piace.
Quindi. No, ma io anche.
Ecco.
Vabbè.
Facciamo il sondaggio.
Sentiamo soprattutto il pubblico là dietro.
Il pubblico silente. Che non è il mago di Harry Potter. Ma sono 3 fantastiche ragazze. Che anche loro.
Potreste salutare, dai, salutate, via.
Adottano la strategia del silenzio.
Ciao, basta.
Ciao.
Che poi bello, eh? Esortate da Nicola.
Il grande trascinatore. Un po' l'istrione della situazione.
Ha voluto così spoderare. Ragazzi, noi ci abbiamo rimasto veramente tipo 6 minuti, 5 minuti. L'ultimo appello dei disarmoni.
Per salvare i disarmoni.
Perché devo essere sincero, cioè questa è espressione mia. Secondo me i disarmoni, uno delle migliori band che in questo momento Perugia sta tirando fuori. Quindi.
E chi è la migliore, scusa?
Eh?
Chi sarebbe?
La migliore, una delle migliori, non facciamo male, chi figli e chi pigliasti. La miglior band è i. No, scherzo. A me piace veramente, quindi. È una dichiarazione d'amore.
Dai, grazie. No, la vena polemica che un pochino veniva fuori.
Vogliamo fare un po' di polemica?
No.
Ultimamente sto diventando abbastanza vetriolico.
Vabbè, io
nei confronti della musica
sono sempre stato
perugina. Sì, lo so, infatti potremmo andare a nozze.
No, ma infatti però contro, cioè contro la musica perugina, poi non è che non è contro, ma vabbè, diciamo che
Perugia non si smentisce mai.
Sì, poi non è che voglio dire, guarda che anche vai a Roma non è che ce ne stanno.
No, immagino.
Gruppi, Il punto è che la musica bella, adesso perché detto così pare che siamo i depositari della bellezza, non è assolutamente così, però la musica è un'arte che spesso non viene trattata da arte e che neanche noi in realtà chiamiamo molto volentieri arte, però si presta a mille altri utilizzi, raramente poi prevale quello strettamente musicale, del contenuto musicale, perché poi c'è di mezzo il divismo che trasforma un po' tutto, quindi la genuinità delle cose, delle produzioni musicali si perde un po'. Alla fine secondo me c'è tanta gente che comincia a suonare che in realtà non si è resa conto che suonare vuol dire un'altra cosa da quello che poi finisce per essere, cioè fare il brano di 3 minuti super compatto che ti entra nel cervello a forza. Anche quella è una capacità, però almeno ammettiamo che non è l'unica, insomma, e che quindi di musica se ne potrebbe fare tanta.
Cioè, se vi rendete conto, dopo un'ora di puntata avete risposto alla prima domanda che ho fatto. Cioè,
i sermoni sono lenti, no? Puntata di almeno 10 ore.
I sermoni sono concept, è questa la bellezza. Era questo che io volevo tirare fuori da voi, che siete diversi dagli altri gruppi. Cioè che cercate di portare avanti un progetto che ci abbia qualcosa di più del resto. Nicola continua a guardarmi
esterrefatto. Cosa stai dicendo?
Vabbè, io sono molto appassionato. Sono molto passione, sì. È il nuovo gioco della Nintendo. Scavo passione. Potete comprarmi tutti i giochi che volete. E allora no, abbiamo quindi... Siamo proprio in battuta finale. L'ultima, l'appello dei disarmoni che è stato fatto. Per favore, un saluto. Un saluto... bravo, saluta con la mano.
Bene, sarà sempre per la sintesi, no?
Sì, infatti.
Mimetici. Tranne me che poi chiacchiero per ore e ore.
Ringraziamo il cielo.
Sì, no, pensa se non venivo.
No, infatti, pensa se non venivi, cioè...
Era la fine. Sì.
No, magari allora, il pubblico avrebbe...
Avrebbe interagito. No, perché è la terza volta che Occhi di Gatto vengono e...
Ma perché voi siete sempre in trio?
No, vengono scaglionati. E uno è stato anche protagonista. Ma chiudiamo. Allora, no, salutiamo adesso tutti quelli che sono qui presenti. Io ringrazio fortissimissimamente, anche se il termine è estremamente fascista, però ringrazio i Disarmoni di essere venuti qua, di aver condiviso con noi questa ora, con il nostro pubblico. Saluto il prode Emanuele, che è l'accompagnatore ufficiale dei Disarmoni.
Lo chiamerei tour manager. Che
tour manager fa molto più figo e non capisco ancora perché la gente, quando uno la chiama la radio, arrossisce.
Infatti, cioè, è complesso.
Sì, ma Nicola è stato veramente paralizzato sul rosso porpora, rosso pompeiano, blu tenebra. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, salutiamo i Disarmoni, li ringraziamo e lanciamo quest'ultimo pezzo che è Preludio.
No, fate un errore incredibile.
No. L'ultimo pezzo dei Disarmoni.
Facciamo, guarda, sveliamo al pubblico che andiamo a numeri, numero 7.
Numero 7,
che sarebbe?
Lascia perdere, vai con numero 7.
Ah, ok.